Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
A tutti voi che siete in ascolto, un caro saluto nella cornice di questo ottobre, mese missionario. Quindi, cosa di più bello che continuare la nostra lettura con colui che ha dato un'impronta decisiva, significativa a tutta quella che è la missione cristiana, cioè l'Apostolo delle genti. Come sapete, ogni nostro appuntamento, ogni nostra conversazione ha come obiettivo quello di leggere, fare una lectio orante dei testi biblici. Quindi, dopo aver letto il Vangelo di Marco e gli Atti degli Apostoli, abbiamo iniziato la lettura continua delle lettere di Paolo. E la prima lettera a cui abbiamo dedicato la nostra attenzione è il primo scritto del Nuovo Testamento, vale a dire la prima lettera di Paolo ai credenti di Tessalonica, la prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. I primi tre capitoli sono dedicati alla parte più dottrinale, così noi la definiamo, per Paolo un tutt'uno, però i primi tre capitoli si soffermano essenzialmente su il contenuto della fede dei credenti di Tessalonica. Gli ultimi due capitoli, il 4 e il 5, si soffermano soprattutto sulle conseguenze della fede, cioè come la fede plasma l'esistenza del credente, e sono proprio quelli a cui ci dedicheremo questa sera. Questa sera il nostro focus sarà sull'intero capitolo 4. All'inizio di questa nostra conversazione desidero sempre non solo affidare ciascuno di voi ascoltatori all'azione dello Spirito, perché alla fine è Lui che lascia la traccia nei nostri cuori, perché questa parola sia fonte di vita dentro di noi, ma affido soprattutto me stesso, perché la parola sia chiara, sia limpida e soprattutto non faccia ostacolo all'abbondante ricchezza della parola di Dio. Darei subito, prima di passare alla lettura dei singoli versetti, farei subito una sorta di contestualizzazione di questa lettera, richiamando brevemente quanto ci siamo detti le volte scorse. La lettera di Paolo ai Tessalonicesi narra alcuni aspetti importanti del suo ministero. Prima di tutto ci parla della diffusione del Vangelo. Sappiamo che questa lettera viene scritta verosimilmente dopo l'assemblea di Gerusalemme, dove la prima comunità cristiana mette un po' le basi su quello che era lo stile di vita comune all'interno delle prime comunità cristiane. Paolo, dopo quell'assemblea, dopo l'incidente, il cosiddetto incidente di Antiochia, dove ha una discussione con Pietro in merito all'unica mensa a cui partecipano i credenti provenienti dal paganesimo, i credenti provenienti dal giudaismo, ecco, dopo questi episodi Paolo parte per una missione con un proprio team missionario, una esperienza missionaria che per certi aspetti è autonoma rispetto alle decisioni della Chiesa di Gerusalemme, pur rimanendo in comunione con quella che è la Chiesa Madre. E quindi noi, nella prima lettera ai Tessalonicesi, abbiamo il riverbero di quelle che sono le prime esperienze missionarie dell'Apostolo, con i suoi timori e anche le sue gioie. Quindi uno dei focus della lettera è certamente la diffusione del Vangelo, con le prove a cui questo è esposto e anche i frutti che lo Spirito porta. Abbiamo notato le volte scorse come Paolo in questa lettera, ad esempio, sottolinea sovente la forza della parola di Dio, cioè si rende conto che nella parola di Dio c'è una potenza che va al di là di colui che lo annuncia, che può essere lui, sì, la Luca, cioè il team missionario che sta camminando insieme a lui. Nello stesso tempo però usa spesso sinonimi che dicono una certa persecuzione, cioè le contrarietà che lui incontra. Parla più volte di grandi prove, di molte lotte, di un lavoro duro, di un lavoro sofferto, parla di tribolazione, parla di necessità, cioè sono tutti elementi che dicono che questo annuncio del Vangelo, anche se è caratterizzato da una potenza che va al di là dell'Apostolo, nello stesso tempo è esposto a varie prove. E questo farà meditare tanto Paolo sul mistero pasquale, cioè egli sentirà che Cristo non fa altro che continuare a vivere il mistero della passione, morte e risurrezione, nell'annuncio di coloro che portano il Vangelo. Notiamo anche che pian piano vanno a formarsi delle comunità dove il tessuto sociale di partenza della comunità non è quello ebraico, dove Paolo può tranquillamente parlare di Mosè, di Abramo, dei profeti, certo di essere compreso, ma il tessuto sociale comincia a essere un tessuto che ha un retroterra pagano. Quindi nelle lettere Paolo non può più usare gli esempi biblici che magari usava nella predicazione quando aveva davanti a sé un contesto palesemente ebraico, che conosceva gli esempi che lui faceva. Oramai notiamo che nelle lettere che Paolo rivolge alle comunità, come quella di Tessalonica, dove sembra che l'uditorio sia soprattutto un uditorio pagano, Paolo è costretto per certi aspetti a lasciare da parte gli esempi biblici, ma deve argomentare utilizzando altre forme, anche se poi quella che è la tradizione biblica, almeno gli elementi fondamentali, torneranno ad essere valorizzati. Poi notiamo che fa da sfondo alla prima lettera ai Tessalonicesi anche uno strano equilibrio da riproporre tra l'oggi e il domani, cioè l'aver abbracciato la fede, l'aver scelto la fede nel Cristo morto e risorto porta ovviamente a vivere l'oggi, ma nella prospettiva di un qualcosa che per molti è la manifestazione gloriosa del Cristo, cioè si è convinti che il Cristo risorto presto tornerà a rendersi visibile all'interno delle comunità per ricapitolare ogni cosa in Dio, ricapitolare ogni cosa nel Padre, cioè si aspetta che il compimento del mondo, non dico la fine del mondo perché nella visione cristiana non c'è fine, ma il compimento del mondo oramai è vicino. Quindi questi elementi che fanno da cornice alla prima lettera ai Tessalonicesi vanno tenuti ben presenti quando noi andiamo a leggere il capitolo che oggi ci interessa, cioè quello che riguarda i comportamenti di vita. Va anche tenuta presente una cosa, cioè il Paolo che scrive nella prima lettera ai Tessalonicesi non è il Paolo che scrive la seconda lettera a Timoteo. Cosa voglio dire? Cioè Paolo, man mano che vive l'esperienza missionaria, man mano passano gli anni, ha modo di approfondire la propria fede, grazie anche ai momenti di fatica o ai momenti di successo che lui incontra durante il suo ministero. Bene, il Paolo della prima lettera ai Tessalonicesi è un Paolo che ha ancora bisogno di un percorso di maturità, come del resto non è solo Paolo che sta maturando, ma le comunità stanno maturando, la visione di Gesù sta maturando. Potremmo in altre parole dire che ci sono come quattro punti cardinali all'interno dell'esperienza cristiana che ancora devono risplendere nella loro luminosità. Quali sono questi quattro punti cardinali che devono risplendere nella loro luminosità e che i credenti devono pian piano cogliere con maggior profondità? Ma prima di tutto il primo di questi punti cardinali è senza dubbio l'identità di Gesù. Chi è Gesù? Non basta, ci si rende conto che non basta più dire che Gesù è il Messia, che Gesù è il Cristo. Se questo Messia ha vinto la morte e grazie a questa azione continua a vincere la morte, a vincere il peccato, dire il Messia è troppo poco. E allora comincia a svilupparsi un linguaggio, soprattutto nel confronto con la cultura pagana, presso la quale dire Gesù è il Messia voleva dire poco nel mondo pagano, dove il vocabolario si affina. E allora si cerca sempre più di rendere ragione all'irruzione di Dio in Gesù. E quindi quel titolo Cristo pian piano diventerà che Gesù è il Signore, ma sembrerà ancora poco dire che Gesù è il Signore, perché se la forza divina abita totalmente in lui non basta solo dire che è il Kyrios, che è il Signore, bisognerà dire che Gesù è il Figlio di Dio. E pian piano ecco c'è una riflessione che porta alla maturazione di quella che è la professione di fede. Ovviamente tutto ha il suo elemento sorgivo nel mistero pasquale, però notiamo che questo è frutto di un approfondimento, di uno sviluppo, di una crescita che matura all'interno di un confronto nelle comunità. Poi c'è un secondo punto cardinale che va a maturarsi chiaramente associato al primo, cioè non c'è solo chi è Gesù, ma anche chi è la comunità, chi è il vero depositario del messaggio di Gesù. E allora notiamo che nell'esperienza di Paolo si nota che si percepisce sempre di più che il vero depositario dell'eredità che Gesù ha lasciato non è solo un gruppo di persone come possono essere i soli apostoli o i soli parenti di Gesù o le sole donne, sono i tre gruppi menzionati all'inizio degli Atti degli Apostoli, ma tutte queste espressioni presenti nella Chiesa, insieme le diverse anime della Chiesa con le loro diverse sensibilità, aiutano ad approfondire il vero volto dell'identità cristiana, quindi non solo chi è Gesù ma anche chi è la comunità. Ovviamente accanto a questi due punti cardinali c'è poi il terzo, cioè se la comunità è fatta dalle diverse espressioni che ci sono, le diverse sensibilità che la costituiscono fin dal suo sorgere, che tipo di apertura deve avere questa comunità? Deve essere una comunità interna che fa parte, che è una corrente all'interno dell'ebraismo dell'epoca, o deve essere una comunità aperta al mondo altro, sensibile all'annuncio della fede e quindi aperta al mondo dei samaritani, al mondo dei pagani? È chiaro che questo non è immediato. Paolo chiaramente si pone in dialogo, si pone sulla linea di chi dialoga con il mondo pagano, di chi porta l'annuncio al mondo pagano, ma sappiamo che a Gerusalemme e ad Antiochia si è discusso su questo fatto, cioè fino a che punto dialogare senza chiedere, fra virgolette, nulla in cambio al mondo pagano, cioè come regolare l'adesione a Cristo. E poi il quarto punto cardinale è l'elemento del rendere ragione della propria fede, soprattutto di fronte a quelle persecuzioni che nascevano dalle tensioni esterne e interne alla comunità. Bene, tutti questi quattro punti che noi abbiamo visto, abbiamo definito come punti cardinali di una comunità che pian piano capisce chi è, capisce se stessa, vanno tenuti presente mentre noi leggiamo le lettere di Paolo, perché Paolo è dentro questo processo, cioè la linearità di pensiero che ha nella prima lettera ai Tessalonicesi non è la medesima linearità di pensiero che troviamo nella seconda lettera a Timoteo, se la collochiamo tra le ultime lettere che appartengono alla tradizione apostolica di Paolo. Perché? Perché c'è uno sviluppo al suo interno, c'è un approfondimento che il Signore pian piano fa fare a lui, è un po' come ciascuno di noi, cioè quello che io vivo da un punto di vista della fede oggi non ha la stessa profondità, lo stesso spessore che avevo quando magari 30 anni fa tante cose non erano state vissute, tante cose non erano state approfondite. È chiaro che crescendo, se uno coltiva la propria fede, La fede cresce, la fede si illumina, la fede si rende più solida, grazie ovviamente al rinnovato dono che Dio fa a ciascuno di noi. Bene, su questo sfondo noi leggiamo il nostro capitolo 4, e iniziamo dai primi 8 versetti, dove Paolo si esprime in questi termini. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù, affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Questa infatti è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asseniate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione come i pagani che non conoscono Dio. Che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito. Allora, Paolo parte dagli elementi della fede per arrivare, abbiamo detto, agli elementi della vita. E la prima cosa che sente di dover raccomandare i Tessalonicesi è un percorso di santificazione, che lui oppone qui nella traduzione. Viene utilizzato il concetto di impurità, il termine greco è un termine che si incontra in rari casi, che resta per certi aspetti un po' misterioso, si parla di porneia, cioè la santificazione opposta alla porneia, cioè a quelle relazioni che vengono considerate illecite non solo dagli ebrei, ma anche da un punto di vista della relazionalità umana, cioè Paolo vuole sottolineare che il credente, il cristiano, si deve qualificare, si deve distinguere per la qualità delle sue relazioni. E queste relazioni devono essere improntate alla santificazione. Cosa significa questo termine che fa riferimento a colui che è santo per eccellenza, cioè Dio? Chi è colui che percorre una via di santificazione? È colui che lascia vivere lo Spirito dentro di sé. Tanto vero che questa prima parte termina dicendo: voi dovete non disprezzare un uomo, ma Dio rischiate non di disprezzare un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito, cioè il credente è colui in cui scorre la vita di Dio grazie allo Spirito. E questa vita, quando scorre, rende il credente una sorgente di luce, una sorgente di santità, perché dentro di lui corre la santità. Ecco, quando Paolo raccomanda questo, non lo raccomanda dall'alto di una cattedra, ma dice: come avete imparato da noi, cioè si presenta alla comunità dei Tessalonicesi come il buon pastore che chiama le sue pecore per nome, le conduce fuori e, quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse. E le pecore lo seguono, dice Giovanni 10, perché conoscono la sua voce. Cioè si presenta non dall'alto, ma come colui che cammina insieme ai Tessalonicesi verso questo percorso di santificazione. Qual è però la posta in gioco? Abbiamo detto che a Tessalonica Paolo si rivolge a un destinatario che è il destinatario pagano. Cosa intende Paolo quando invita i credenti pagani a astenersi dall'impurità, ciascuno sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto? Sta raccomandando di stare lontano dagli atti impuri nel senso generico di questo termine che noi diamo oggi? No, il termine greco utilizzato per, nelle nostre traduzioni, per dire corpo, in greco è un termine raro, utilizzato raramente all'interno del Nuovo Testamento, è il termine skeuos, che significa vaso, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio vaso con santità e rispetto. Chi è il vaso? Molto probabilmente, anche se la convinzione al 100% non la possiamo mai dare, nel senso che diverse sono le interpretazioni che di un versetto possiamo dire, molto probabilmente lo skeuosa faceva riferimento alla moglie. Nella prima lettera di Pietro c'è un utilizzo simile di questo termine, dove skeuosa fa riferimento alla moglie. Perché la moglie è considerata come un vaso da parte del marito? Perché nella concezione di allora la moglie era colei che accoglieva il dono della vita, che il seme maschile deponeva nel suo grembo, per cui non c'era la concezione che la vita nasceva dall'unione della parte maschile e della parte femminile. La vita era nell'uomo, l'uomo la deponeva nella donna che come un'incubatrice lo faceva sviluppare, ma era come se l'uomo deponesse già la vita completa all'interno della donna, senza la partecipazione fattiva della donna. La donna era una sorta di incubatrice, era il vaso dentro il quale il seme poteva germogliare e crescere. Ecco perché viene utilizzato questo termine. Allora, cosa sta raccomandando Paolo, se è vera la nostra interpretazione, che ovviamente non è solo la nostra, ma è l'interpretazione di diversi studiosi? Paolo sta invitando i credenti di Tessalonica a rispettare l'unione che ciascuno ha con la propria moglie. E sappiamo che questo era, nell'ambito pagano del tempo, un elemento delicato, cioè la prima cosa che Paolo invita ad assicurare a coloro che hanno aderito alla via cristiana è di rispettare al massimo la relazione con la propria moglie. E in questo ambito lui dice: in questo campo nessuno offenda o inganni il proprio fratello, cioè ogni forma di relazione estranea al matrimonio diventa una grave offesa per l'altro, perché ciò che Dio vuole è la santificazione. Vedete, qui Paolo non può far riferimento al testo della Genesi, dove viene richiamato che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna, e i due formeranno una carne sola. Non può riferirsi a questo, ma attraverso un linguaggio più narrativo e più esortativo, ecco, invita i fratelli della comunità di Tessalonica a relazioni sane, dove il rapporto uomo-donna viene tutelato. Tra l'altro termina questa prima raccomandazione dicendo: chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso, attenzione, che vi dona il suo Santo Spirito. E qui si apre un enorme squarcio, perché se Paolo sta dicendo questo, lui sta già dicendo che nella relazionalità uomo-donna c'è la pienezza del dono dello Spirito. In quella relazione sorgiva dell'umanità, dell'esperienza umana, in quella relazione che è la relazione feconda che dà vita, c'è la pienezza del dono dello Spirito. Non rispettare questa relazione significa disprezzare quel Dio che dona alla coppia lo Spirito. E allora, vedete, già nella prima lettera, se noi leggiamo in questa direzione quel termine, Paolo apre un grande squarcio, cioè un grande squarcio di luce. L'esperienza cristiana dà valore a quella che è la relazione fondante della società, la relazione tra l'uomo e la donna, la relazione familiare, ricordando che questa è caratterizzata dalla pienezza dello Spirito. Ecco, facciamo adesso un breve stacco musicale in modo che possiate rileggere questi 8 versetti, dopodiché passiamo alla seconda dimensione dell'esortazione di Paolo, che troviamo nei versetti 9-12. Quindi un breve stacco musicale, poi torniamo con la rilettura del capitolo 4 di questa lettera. Quindi abbiamo visto che nella prima parte del capitolo 4 Paolo invita i credenti di Tessalonica alla santificazione, facendo leva sul comportamento che hanno visto operativo negli apostoli, quello che avete imparato da noi. E abbiamo anche visto che nella prima parte questa santificazione si concretizza nel rispetto delle relazioni sorgive, soprattutto la relazione tra il marito e la moglie. Arriviamo alla seconda parte sempre di questa esortazione, dove Paolo passa dalla relazione sorgiva alle relazioni fraterne. Leggiamo i versetti 9-12, dove lo sguardo quindi di Paolo si allarga dall'ambiente familiare all'ambiente sociale. Paolo dice così: riguardo all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva. Voi stessi, infatti, avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e questo lo fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più e a fare tutto il possibile per vivere in pace, occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato, e così condurre una vita decorosa di fronte agli estranei e non avere bisogno di nessuno. Bene, la seconda esortazione, vi dicevo, passa al livello sociale. Se nella prima Paolo inizia dicendo avete imparato da noi come comportarvi, nella seconda inizia dicendo voi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, cioè si parte sempre dall'apprendimento, da un'esperienza precedente, dove uno impara da qualcun altro qualcosa. E qui l'elemento dell'amore vicendevole gli uni gli altri viene da Dio. Perché viene da Dio? Perché Paolo lo specifica bene, non si tratta solo di amarvi tra voi gli uni gli altri, lo dice, voi già questo lo fate verso i fratelli della comunità e verso i fratelli dell'intera Macedonia. La Macedonia è quella regione dove si trova Tessalonica e dove praticamente Paolo ha già fatto nascere diverse comunità. Paolo dice, l'amore fraterno non consiste solo nell'amare gli altri credenti che si trovano all'interno della comunità. Occorre avere una visione più ampia che si estende oltre i fratelli della Macedonia e abbraccia anche gli estranei, abbiamo tradotto, no? Ma gli estranei traduce la CEI, alla lettera sarebbe ma quelli di fuori, cioè quelli che non sono parte della comunità cristiana. Cioè l'esperienza interna al cristianesimo diventa luce per coloro che sono fuori. Non dimentichiamo l'espressione di Gesù, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Se il sale perde il sapore, a che cosa serve? Ecco, in altri termini Paolo sta utilizzando questa immagine. E come fa la comunità a vivere l'esperienza dell'amore vicendevole, l'esperienza dell'essere sale, dell'essere luce? Quali sono le disposizioni che Paolo raccomanda? Le disposizioni che Paolo raccomanda sono quattro in questi versetti. La prima disposizione è la capacità di vivere in pace. Il vivere in pace non significa mettere sotto il tappeto i problemi della comunità, ma saperli affrontare con serenità, senza l'aggressività nei confronti dell'altro e senza nemmeno una visione distruttiva, ma ponendosi sempre in un atteggiamento costruttivo. Si dice che la prima regola del discernimento comunitario è quello che ciascuno deve essere disposto ad abbandonare la propria idea e a non stare sulla difensiva. Se non ci sono queste due caratteristiche, il discernimento comunitario non è possibile. La disposizione a cui Paolo invita, cioè vivere in pace, è un composto ovviamente di queste disposizioni. Accanto al vivere in pace c'è il lavorare con le vostre mani. E qui Paolo fa appello ad un impegno concreto, un impegno che ha a che fare con la manualità. in alcuni ambienti il lavoro manuale era considerato come un lavoro di serie non B, di serie C, un lavoro che non dava dignità alla persona. E invece Paolo, che nasce e cresce in un contesto dove il lavoro è dono di Dio e partecipazione all'opera della creazione, invita i cristiani stessi a non aver timore di lavorare con le vostre mani. Ed è interessante che questo è messo accanto al vivere in pace. Perché? Perché la disposizione della pace va in piena sintonia con la capacità di lavorare, di darsi da fare. Quando uno è un attaccabrighe, in genere è anche uno che voglia di lavorare saltami addosso, cioè non si dedica con passione a quello che sente di essere chiamato. Quando uno si dedica con passione a quello che sente gli è affidato o alla responsabilità che sente di avere, ma non c'è tanto tempo di star lì a seguire elementi secondari o che creano discordie, si va avanti dritti verso quello che è l'obiettivo di bene che uno ha davanti a sé. Accanto a questo poi c'è una terza disposizione raccomandata da Paolo, quella di una vita dignitosa. Il termine utilizzato non è solo la dignità esteriore, ma è una vita che è dignitosa nei rapporti, cioè che sa essere una vita accogliente, serena, relazionalmente matura. E infine conclude con una frase che, così come noi la traduciamo nella nostra versione, potrebbe essere un pochino ambigua, perché si dice non aver bisogno di nessuno. Ecco, quello che Paolo vuole dire con questa frase non è il fatto di essere autosufficienti, ma avere la libertà interiore, essere capace di stare in piedi, non da soli, ma in libertà, cioè una vita relazionale dove nessuno è attaccato all'altro per ricevere qualcosa o per estorcere qualcosa. Teniamo presente che nel mondo pagano a cui Paolo si rivolge, lo vedremo soprattutto nella lettera ai Corinti, c'era un problema di fondo nelle relazioni, che era quello del clientelismo, per cui uno si era legato a un altro, però perché in cambio aveva delle certezze, cioè i più poveri erano legati ai ricchi in modo che i ricchi garantissero lavori, sussidio, un minimo di sussistenza, delle garanzie sociali. Se tu perdevi il legame con il padrone, perdevi tutti questi diritti. Allora Paolo invita i credenti di Tessalonica ad essere autonomi, a vivere in pace, a avere una vita dignitosa, non per essere autosufficienti, ma per avere quella libertà interiore che permette addirittura ai singoli di essere d'aiuto per gli altri, ma senza vincolarli a sé. E anche questo è interessante, perché in modo semplice Paolo sta innescando nella comunità di Tessalonica una vera e propria rivoluzione, cioè queste piccole cellule comunitarie all'interno di una città romana del tempo diventano dei lieviti sani, un lievito sano che fa fermentare la pasta. Quindi due grandi momenti, il versetti 1-8 che si concentrano sulla relazionalità familiare, i versetti 9-12 che si concentrano sulla relazionalità sociale, il primo avete imparato da noi, il secondo avete imparato da Dio, arriviamo al terzo, alla terza parte di questo capitolo, del capitolo 4, è la parte 13-18 che si allarga ancora lo sguardo, e questo sguardo va ad abbracciare tutta la Chiesa, cioè tutti coloro che sono vivi e anche quelli che sono morti, cioè una relazionalità sociale cristiana che va ad abbracciare anche coloro che sono già morti. E qui non c'è da imparare né da Paolo né da altri, ma occorre far fede alla parola del Signore. Ma ascoltiamo con attenzione gli ultimi versetti del capitolo 4, vale a dire i versetti da 13 a 18. Non vogliamo poi, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti. Perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza? Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio per mezzo di Gesù radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo: noi che viviamo e saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Vedete che dopo la relazionalità familiare e sociale, Paolo va a toccare una questione ben precisa. È la questione che riguarda i morti, coloro che sono già passati alla casa del Padre. Sembra che sullo sfondo di questi versetti ci sia una domanda precisa da parte della comunità, cioè se alcuni sono già morti, mentre la comunità si aspettava forse la manifestazione gloriosa del Signore da un momento all'altro. Non è che questi che sono morti si troveranno in svantaggio rispetto a quelli invece che sono ancora in vita? Cioè, qual è la differenza tra chi è morto e chi è ancora in vita? Paolo sembra quasi rispondendo che dica, ecco, quando il Signore verrà io sarò ancora in vita, altri invece saranno morti, perché risponde facendo riferimento a un noi che sembra includere anche se stesso. E qui bisogna tenere presente che nella mentalità del tempo erano diffuse diverse credenze. C'erano alcune credenze, qui cito un testo, anche se è di tradizione ebraica, che sicuramente era conosciuto nel primo secolo, lo attingo da un testo apocrifo noto come i Salmi di Salomone, il quarto libro di Esdra, scusate, in cui si dice così: Signore, tu prometti a coloro che saranno vivi alla fine, ma che cosa faranno quelli che sono vissuti prima di noi? O noi stessi, o quelli dopo di noi, se moriremo? La risposta di Dio è: il mio giudizio lo capite se mi fate simile a un cerchio. Come gli ultimi non restano indietro, i primi non vanno avanti. Cioè, la risposta che viene data in questo testo apocrifo è: ma non c'è differenza, siamo tutti come all'interno del cerchio della vita, cioè uno non resta indietro e uno non scappa avanti. Chi muore resta all'interno del cerchio della vita, chi è nella vita è nel cerchio della vita. E quindi quando io manifesterò la mia potenza sulla morte, tutti parteciperete a questa potenza. Però c'è un altro testo, che era quello che citavo prima, i Salmi di Salomone, che dice diversamente. In un passaggio dei Salmi di Salomone si dice: i vivi saranno benedetti più di quelli che sono morti al momento della manifestazione di Dio. Vedete, sono due posizioni diverse. E allora la comunità chiede a Paolo chi ne sarà rispetto a di quelli che sono già morti. Interessante la risposta di Paolo. Perché? Perché Paolo prima di tutto non utilizza mai la traduzione morti. Cioè il termine greco che viene utilizzato da Paolo andrebbe tradotto alla lettera come i dormienti. Lui dice: non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che dormono, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Cioè già il modo in cui Paolo chiama i defunti è un'espressione di fede. Coloro che noi chiamiamo morti, per Paolo, per i credenti, sono coloro che dormono, vale a dire attendono il momento del risveglio, attendono il momento del ritorno alla vita con il Signore risorto. E tutte le volte che in questo brano noi troviamo l'espressione morti, è sempre utilizzato il termine dormienti, coloro che dormono. Poi il secondo aspetto della risposta di Paolo è l'immagine che Paolo utilizza, che è l'immagine trionfale. Qui notiamo proprio la diversità tra quando Paolo parla agli ebrei e quando Paolo parla ai pagani. Qui non può utilizzare delle immagini ispirandosi a Isaia o a Daniele o alla tradizione sapienziale. Paolo utilizza l'immagine della cosiddetta visita dell'imperatore alle città. Cosa succedeva quando l'imperatore visitava la città? Quando l'imperatore faceva la parusia, cioè si manifestava alla città. C'era un gruppo che gli andava incontro, questo gruppo che gli andava incontro formava poi il corteo che trionfalmente entrava all'interno delle città. Allora Paolo utilizza questa immagine per dire: ecco la differenza tra chi è morto e chi è ancora in vita e chi sarà ancora in vita quando il Signore si manifesterà nella gloria. Quelli che sono morti sono i primi che gli vanno incontro e che costituiranno il corteo trionfale. Quindi sono quelli che accompagneranno il Signore nel venirci incontro. Dio non si manifesterà nella sua gloria, il Signore risorto non si manifesterà nella sua gloria da solo, ma verrà con tutti quelli che ci hanno preceduti. Loro faranno il suo corteo trionfale e allora anche noi saremo inglobati in questo corteo trionfale. E così in questo modo Paolo scioglie le paure e invita coloro che lo ascoltano a non essere tristi, a non avere assenza di speranza, ma appoggiarsi al credo e alla parola del Signore, quella parola che fa parte della didache, cioè delle catechesi che Paolo fa alla comunità, ovviamente basandosi sul mistero pasquale. E il capitolo 4 termina con l'esortazione finale, quella che troviamo al versetto 18. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. E qui anche dobbiamo stare attenti alle traduzioni. Voi sapete comunque che questa nostra conversazione, la trasmissione No Mensile, la tua parola mi fa vivere, spesso si sofferma sulle traduzioni. Non per dire, oh ma che brutta che è questa traduzione, no, ma per far cogliere la bellezza di alcune sfumature che a volte una versione italiana, qualunque essa sia, non riesce a rendere. È chiaro che leggere i dormienti al posto dei morti uno rischia di non capire, quindi in una traduzione, in una versione liturgica si mette i morti, in modo che chi ascolta capisce. Però è importante gustare quello che c'è dietro, perché un conto è dire che una persona è morta, un conto è dire che dorme, cioè il messaggio che passa è un altro. E così anche questa frase finale, un conto è dire confortatevi a vicenda con queste parole, un conto è dire esortatevi a vicenda con queste parole. Cioè il verbo utilizzato in greco, che è il verbo parakaleo, ha delle sfumature che in italiano sono difficili da rendere. Ma non significa solo confortatevi, non significa solo consolatevi. Non è che Paolo dice, poverini, mi dispiace che siete tristi, ecco, fate a finta di non esserlo, che tanto arriva il Signore. No, l'invito di Paolo è molto più forte, dice, sentite, non dovete essere senza speranza, su, esortatevi con queste parole, perché le parole che vi dico sono parole di luce. Addirittura potrebbe anche voler dire, paracaleo, correggetevi con queste parole, cioè se voi vedete qualcuno che è nella tristezza, ma stimolatelo, correggetelo dicendo che la fede cristiana non può portare alla disperazione, cioè all'assenza di speranza, ma sa far vivere la tristezza in un'ottica di luce. Da paracaleo, da questo verbo, deriva la definizione che noi diamo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo Paraclito, che non significa solo consolatore, ma significa anche colui che fa verità dentro di noi, colui che ci aiuta a fare le scelte giuste, colui che ci spinge al discernimento. Quindi vedete, carissimi, no, cari ascoltatori, come questo capitolo, che è il capitolo 4, il primo capitolo dove Paolo parte dalle basi, dai fondamenti della fede, a come questi si traducono nella vita, già notiamo come vengano abbracciate gli elementi fondamentali della nostra relazionalità. Perché Paolo ha toccato la relazionalità familiare, soprattutto quella ovviamente tra marito e moglie, perché è la relazionalità sorgiva. Poi ha toccato la relazionalità sociale, cioè quelli che fanno parte dell'ambiente di lavoro, della stessa fede, invitando anche a tenere presenti quelli di fuori, abbiamo visto, e poi ha toccato la relazionalità con coloro che sono già morti, mostrando come essi continuano ad essere parte viva della comunità, rispondendo ad alcune domande. Ed è interessante che ogni volta che Paolo ha cercato di rispondere o qualificare queste relazioni, lui si appoggia a qualcosa di solido. Nel primo caso avete imparato da noi, cioè avete visto in noi come coltivare la relazionalità familiare. Secondo caso avete imparato da Dio ad amarvi l'un l'altro, andando anche fuori. Dio è fin dall'inizio colui che si mette in cammino a cercare l'uomo, a cercare il popolo. E poi, nell'ultimo caso, basatevi sulla parola del Signore. La parola del Signore è chiaramente quella che ha il suo elemento sorgivo nel mistero pasquale di passione, morte e risurrezione. Chiaramente alla luce della parola del Signore i morti sono dormienti. Ecco, io terminerei qui la nostra riflessione in modo da lasciare almeno un piccolo spazio, 15 minuti, alle vostre domande. Ora lascio la parola alla regia in modo che vi dia indicazioni per poter intervenire in diretta. Pronto, buonasera, con chi parlo?
Buonasera padre, sono Giovanni da Roma, buonasera a tutti. Io sono cattolico, vado in chiesa e seguendo la Bibbia, quando c'è quel passo che dice che praticamente con l'arrivo di Gesù ci deve essere la conversione da parte di tutti verso il cattolicesimo, io credo che sia oggi molto difficile questo. Io vedo magari più sui valori umani, cioè magari portare tutti sui valori umani, cioè non essere egoisti, benefichisti, invidiosi e gelosi, ma essere, diventare tutti altruisti, generosi, semplici e umili, e proprio per l'arrivo di Gesù Cristo.
Grazie Giovanni per la tua sottolineatura. Allora, io do semplicemente un eco alla tua considerazione, no? La nostra vita ovviamente, la nostra vita di fede ovviamente non è qualcosa di slegato dalla nostra dimensione umana, ma è un tutt'uno con essa. Quindi chi vive in profondità il mistero del Cristo, il discepolato con Cristo, non può che arrivare alla pienezza del suo essere uomo o donna che sia, cioè alla pienezza della sua vita. In tal senso l'essere discepolo di Gesù porta, pian piano porta ad abbracciare tutti, perché tutta l'umanità è alla ricerca di questa pienezza. E magari poi la si cerca in un modo sbagliato, in un orientamento errato, però tutti portano dentro di sé questa ricerca profonda. Quindi penso che in tal senso possa essere intesa anche la conversione di tutta l'umanità, no? Quando l'umanità capirà, comprenderà che Dio non è venuto a portare via niente, a esigere nulla, non è venuto a mettere nessun peso sulle spalle dell'uomo, nessun peso che l'uomo non possa portare, ma è venuto a portare a compimento il bello che c'è dentro di noi. Ecco, non ci può non essere, l'apertura a questo messaggio, anche se ovviamente resta il mistero della libertà dell'uomo, che fino in fondo sarà libero di rifiutare o aderire a tutto questo. Grazie di cuore Giovanni per la tua riflessione. Pronto, con chi parlo?
Buonasera, io sono Angelo e parlo da Milano.
Mi dica Angelo.
Volevo fare questa riflessione proprio partendo dalle parole che ho ascoltato dal suo intervento, e quindi di quanto sia importante, insomma, la parola di Dio per confortarci, esortarci, incoraggiarci. Io volevo condividere con lei una riflessione sul fatto che i giovani, soprattutto in questo ultimo periodo, sembrano così, lo vediamo tutti frequentando la messa, molto distanti dal partecipare in modo attivo alla vita, insomma, di noi della Chiesa. E parlando con molti di loro, io mi sono accorto che il messaggio che oggi viene, cioè la modalità, ecco, attraverso la quale viene comunicata la parola di Dio, è molto lontana dalla capacità che loro hanno di, come dire, di interpretarla. Io volevo fare proprio un esempio stupido. Se ascoltiamo le letture, se guardiamo le modalità attraverso le quali viene cantata la parola di Dio, è tutto molto spesso molto triste, anche i canti sono spesso, non ispirano la gioia, non ispirano quello che la parola di Dio dovrebbe trasmettere. Quindi la mia riflessione è: non varrebbe forse il caso che nella Chiesa, e tra noi tutti che siamo la Chiesa, si innescasse una riflessione sul cercare di capire come, non certo cambiare la parola di Dio, che è il fondamento di tutto, ma come trasmettere in un modo più coinvolgente, più comprensibile ai giovani di oggi questo messaggio meraviglioso che, così come viene comunicato, rischia di essere veramente lontano dalla capacità che loro hanno di intendere.
Grazie di cuore Angelo, chiaramente con la tua domanda tu vai a toccare un elemento sul quale anche io che parlo sono molto sensibile, perché appartengo a una congregazione, la Società San Paolo, che dal suo sorgere si pone questa domanda, no? Come il Vangelo, l'annuncio del Vangelo deve sempre tenere presente la cultura della comunicazione, dove la potenza della parola viene veicolata, perché è vero che la parola ha una potenza in sé, però è anche vero che noi possiamo attenuarne in un certo senso o oscurarne questa potenza attraverso una modalità comunicativa che può essere sbagliata, come quelle ad esempio che tu hai indicato. Quindi certamente Angelo, insieme dobbiamo sempre cercare questo. Allo stesso tempo dico, conosco diverse realtà all'interno della Chiesa, faccio ad esempio l'esempio del percorso delle 10 parole o dei corsi di formazione o di esercizi promossi dai gesuiti, del centro Aletti, che conosco di persona, dove la modalità comunicativa è semplice, basilare, non è che si usano effetti speciali o canti particolari, ma si entra nella profondità della parola, e lì si nota come la parola riesce in questi contesti di semplicità, di povertà, anche se vuoi, di tutto un apparato a cui oggi noi siamo abituati, lì la parola riesce a esprimersi con potenza. Cioè, come dicono le regole della comunicazione, a volte la semplicità e anche la povertà di strumenti è la via dove la relazionalità viene tenuta viva. Perché? Perché viene privilegiata la relazionalità face to face, cioè faccia a faccia, cioè il camminare insieme, il confrontarsi insieme, sapendo coinvolgere tutta la persona. Molte grazie davvero Angelo per questa tua domanda, e preghiamo vicendevolmente per essere degli apostoli nella cultura della comunicazione di oggi. Grazie di cuore. Ecco, mi dicono dalla regia che il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi ringrazio tutti voi ascoltatori, soprattutto Giovanni e Angelo che sono intervenuti con le loro domande, e su tutti invoco la benedizione di Dio per una conclusione feconda del mese missionario. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.